Prima Linea. Vivere con la fede al tempo del coronavirus.
Seconda parte con Federico Piana, grazie ancora a chi sta gestendo la parte tecnica. E naturalmente sono Mario Scattone, Luciano Fantini e Stefano Sparro, e io vi risegnalo anche la possibilità di mandare anche i vostri WhatsApp, i vostri SMS al 335 12 43 722. Una persona ha mandato una foto con una scritta: Giovedì Santo, Signore, anche se sta soffiando il vento delle avversità, noi crediamo che tornerà la calma, perché tu sei Dio onnipotente che calma ogni tempesta, confidiamo in te, buongiorno. Beh, questa persona non si firma, non so chi sia, ma insomma mandate anche la vostra firma al 335 12 43 722, e soprattutto se volete mandate audio e video, perché possiamo anche condividere momenti nei quali stiamo a casa e possiamo magari pensare a qualcosa di simpatico per alleviare un po' la nostra sofferenza per quello che sta accadendo in questa tragica situazione della pandemia. E io vorrei però accendere i riflettori su quella che è la carità che non si spegne, la carità che continua. Ci sono 14 realtà francescane distribuite in tutto il territorio nazionale, sostenute dall'organizzazione No Profit Antoniano, che con il progetto solidale Operazione Pane in questi giorni stanno continuando a sostenere le persone che non possono sicuramente approvvigionarsi di cibo, e sono i più poveri e sono i dimenticati. Buona mattinata fra Giampaolo Cavalli, direttore proprio dell'Antoniano e coordinatore di questo progetto che, vi ripeto, si chiama Operazione Pane. Benvenuto, grazie per essere con noi, Cavalli.
Grazie, buongiorno a tutti.
È bello vedere che la carità non va in quarantena. Possiamo dire così, no?
Sì, la carità va assolutamente in quarantena, anche perché è l'anima di tutta la vita, no, anche San Paolo ce lo ricorda, è l'unica cosa che resta, per cui anche in una situazione così precaria l'amore, la condivisione, la solidarietà è la risposta a questa situazione di grande precarietà che tutti stiamo vivendo, una precarietà, una risposta data a partire da dei bisogni molto forti di gente molto fragile, che però vede più di sempre tanta solidarietà e tanta gente attorno anche a queste situazioni di fragilità che, ahimè, si stanno allargando, perché se fino a 2 mesi fa i fragili o i più fragili erano solamente quelli che non avevano casa e che restavano e che erano costretti a vivere per la strada o in modalità molto di fortuna, oggi questa precarietà si sta allargando sempre a settori fragili che non riescono più a garantire anche l'essenziale a loro stessi e alla loro famiglia. Beh,
perché dobbiamo ricordare anche una cosa: questa quarantena sta facendo perdere un po' di posti di lavoro a molti piccoli imprenditori che in Italia sono molto diffusi, sono famiglie che non hanno più magari il proprio negozio, la propria attività, e quindi magari hanno necessità vera.
Sì, piccole attività, ma anche ancora peggio, tutte quelle più grave, più serie, tutte quelle persone che vivevano di lavori saltuari, che sono spariti, che non ci sono più e che avevano il loro sostentamento legato a questi lavoretti o a queste prestazioni d'opera occasionali, che in questo momento si sono fermate, dove famiglie, quindi bambini, dipendevano da questo tipo di sostentamento, oggi si apre una necessità anche legata al cibo a cui non eravamo abituati in Italia, ecco, no? Almeno fino a qualche mese fa, ed è una situazione nuova.
Le mense francescane sono 14 in realtà in tutta Italia, se non vado errato, ma cosa fanno in questo momento?
Allora, ci siamo attrezzati tutti per poter continuare a dare le risposte al bisogno delle persone che di solito frequentavano questi spazi o questi posti, per cui ad esempio le mense, là dove facevano servizio giornaliero, perché i servizi sono diversi, si sono attrezzate in modo da poter continuare a offrire un pasto confezionato prima e consegnato agli ospiti che vengono a ritirarlo, e l'attenzione è quella di fornire un pranzo che sia anche, dove ci sia anche qualcosa di caldo e non solamente un panino o qualcosa di un pranzo al sacco molto essenziale, ma che comunque racconta e continua a raccontare e a dire la vicinanza e l'interesse per queste persone. La cosa che sta succedendo, ed è evidente soprattutto nelle grandi città come Torino, Milano, abbastanza anche a Bologna, che le persone sono aumentate, sono molto, molto di più le persone che vengono in cerca di cibo e che accedono ai vari servizi che ci sono, proprio perché è una necessità che si allarga e forse anche perché diventa più difficile per tante persone che sono in una situazione precaria accedere a questo bene primario fondamentale per la sopravvivenza che è il cibo. Poi quando sei in una situazione in cui non puoi scegliere tu il cibo, non puoi garantirtelo, diventa una delle preoccupazioni primarie per chi è in strada o per chi non può garantirsi il cibo, vedere di capire, di trovare il cibo per poter, il pasto per sé e magari per la sua famiglia e per poter andare avanti. Addirittura a Torino le persone nella mensa sono triplicate, per cui da 100 sono arrivate a quasi 400 persone in questi giorni.
Come si fa per mantenere anche un po' le distanze? Qual è la sicurezza che c'è in queste mense? Soprattutto chi le anima queste mense, oltre ai frati? Non so se c'è qualche volontario che si prende cura di queste persone.
Sì, ci sono anche volontari che all'interno delle norme, delle indicazioni che ogni regione poi ha modulato, per fortuna non siamo soli e non sono solo i frati, perché se fossero solo i frati non riusciremmo a prenderci cura di queste persone. Cerchiamo di fare e di invitare le persone a fare quello che le autorità ci dicono di fare, quindi mantenere il metro di distanza tra una persona e l'altra, ci diamo da fare per procurare le mascherine in modo che anche queste persone possano un po' proteggersi e avvicinarsi agli altri in maniera adeguata. Naturalmente chi fa servizio ha quelle precauzioni necessarie e fondamentali per poter garantire quella sicurezza che è richiesta, per cui mascherina, guanti, distanze, il cibo preparato in sacchetti e quindi consegnato direttamente già confezionato, e quindi c'è anche tutto questo grande lavoro di preparazione che però vuol dire anche attenzione, vicinanza e laddove si riesce tutto condito anche un po' di sana allegria o fraternità, in modo da che comunque diventi un momento anche per queste persone che per chi lo fa non un momento esequiale ma un momento di vita, no? Perché il servizio verso gli altri, condito da fraternità, da attenzione, da amore, è un'altra cosa, e fa respirare anche tutto il calore di una partecipazione, di una condivisione che è alla base, no, dell'esperienza francescana, che ha le sue radici e il suo motivo di essere nelle pagine del Vangelo, per cui cioè, diventa un'esperienza di fraternità e di incontro anche con il Signore, vorrei dire, no? Come ci insegna tanto, ci ricorda sempre Papa Francesco, che a partire dai nei poveri incontriamo il Signore, per cui standoci vicino fa parte anche di una ricerca del volto di Dio che vogliamo riconoscere e cercare sempre insieme.
Fermo un attimo il suo racconto perché mi trasferisco nel Pollino per capire un po' come una piccola comunità sta vivendo questa situazione nel Giovedì Santo, e ringrazio Don Antonio Zaccara, parroco della parrocchia Maria Santissima degli Angeli in San Severino Lucano, provincia di Potenza. Benvenuto, Don Zaccara.
Buona giornata a tutti, salve.
Una piccola comunità che sta vivendo questo Giovedì Santo in che modo?
Ma è una comunità che si appresta a vivere questo Giovedì Santo nella preghiera all'interno delle loro case. Noi anche qui abbiamo vissuto questo periodo di pandemia restando a casa e allora tutti si sono organizzati attraverso i mezzi di telecomunicazione per seguire la preghiera del Papa, del Vescovo anche, del nostro Vescovo che trasmette le messe principali via streaming e seguendo i canali di interesse religioso che trasmettono in più orari. E poi l'apporto di me, sacerdote, sono solo qui in questa comunità, è quello telefonico e attraverso messaggi per far sentire la vicinanza anche alle persone. Tenete presente che la mia comunità, la maggior parte sono anziani, però hanno bisogno di quella attenzione e quella presenza fisica, anche se non visiva, che li aiuta a superare questi momenti particolari. Il momento di socialità è importante in una comunità piccola perché ci si incontra, ci si racconta, però adesso ci si incontra e racconta in maniera diversa. Ecco, questo è un po' il quadro di quello che stiamo vivendo.
Le chiese sono rimaste aperte nonostante tutto, perché anche quello è un segno di speranza, mi raccontava Don Antonio, no?
Esattamente. Noi insieme al nostro Vescovo abbiamo ritenuto opportuno per tutta la diocesi di rimanere aperte le chiese. Diventano davvero un luogo di speranza e un luogo dove ogni persona, in base alle esigenze di spostamento, si ferma almeno per qualche istante ad affidarsi al Signore nella preghiera personale e poi torna a casa. È difficile creare assembramento anche per l'esiguità dei numeri del nostro paese, però diventa davvero per ciascuno un segno di speranza, ha detto bene, e molti tramite messaggi mi ringraziano di questo gesto. Sono personalmente io ad aprire la chiesa ogni mattina e poi a chiuderla la sera, dove io da solo celebro la Santa Messa, proprio come gesto anche di offerta delle intenzioni del popolo al Signore per questo periodo.
Un paese, il suo, che è stato risparmiato dalla pandemia, se non vado errato, non ci sono casi conclamati per il momento, fortunatamente.
Non ci sono casi conclamati e la Basilicata ha un numero di contagi ma abbastanza contenuto. Certo, non bisogna abbassare la guardia, però su questo aspetto dobbiamo ringraziare il Signore.
Fra Giampaolo Cavalli, io sono rimasto favorevolmente colpito quando il responsabile della protezione civile ieri ha dato, come fa di consueto, diciamo così, il conto di quello che è stata la generosità degli italiani che hanno versato sul conto della protezione civile, Borrelli ha detto, oltre 100 milioni di euro. Ecco, queste iniziative in qualche modo hanno bisogno di essere sponsorizzate, immagino anche la vostra, no? Perché 14 realtà francescane come le mense, che hanno tantissimo da dare, non possono dare se non ricevono.
Esatto, sì. Tutte queste realtà si sostengono grazie alla generosità e alla vicinanza di tantissimi amici che continuano a farsi presente, ma di cui abbiamo bisogno ancora. No? Basta andare sul sito antoniano.it e lì si trovano tutte le modalità per poter star vicino a queste realtà sparse sul territorio. Ci sono anche le indicazioni di dove sono queste realtà, per cui è possibile anche direttamente affiancarsi e andare vicino a queste realtà. E tutto ciò che ci viene donato va per sostenere questa attività di vicinanza, di sostegno, di cibo per tutte queste persone.
Secondo lei questa pandemia ha risvegliato negli italiani la voglia di solidarietà? Oddio, c'era anche prima, non è mai mancata in Italia, devo dire. Però ecco, questa situazione così drammatica ha un po' generato altra solidarietà, no? Ha fatto uscire la parte migliore degli italiani.
Sì, senza dubbio. Io penso che l'immagine più evocativa di questo periodo è quell'immagine usata da Papa Francesco nella sveglia in quella piazza San Pietro tutta vuota, non siamo tutti nella stessa barca e dobbiamo remare tutti insieme. Forse questa consapevolezza ci regala anche la possibilità di pensarci di più fratelli, interconnessi, e quindi di pensare di più per il bene dell'altro e anche il bene nostro, per cui siamo chiamati e scopriamo che l'essere solidali ci mette tutti più vicini e più insieme e ci fa anche fronteggiare meglio questa necessità, questa pandemia che ha invaso tutta la nostra vita, per cui io sono d'accordissimo con questo. Mi piacerebbe che questa cosa rimanesse nel cuore e nella progettazione del futuro che già da oggi stiamo costruendo. Secondo me, io spererei proprio che questo tempo non rimanesse con una parentesi, cioè una parentesi per i disagi e per le fatiche, per la pandemia, senz'altro, ma non è una parentesi, è uno step per il futuro che stiamo costruendo, che in questa esperienza ha qualcosa da prendere e c'è qualcosa di importante per costruire un futuro possibile per tutti.
La sua comunità, Don Zaccara, è cresciuta nella solidarietà anche fraterna, comune?
Beh, devo essere sincero, sì. Con la collaborazione del comune e di altre associazioni di volontariato abbiamo attivato un carrello solidale a supporto degli aiuti governativi centrali e regionali per le persone bisognose. Quindi abbiamo messo dei carrelli nei supermercati e stiamo notando con grande soddisfazione che stanno mettendo le persone. Ma al di là della solidarietà concreta con i beni alimentari, ho notato anche una crescita dal punto di vista umano e spirituale. C'è questo rapporto di vicinanza che ha caratterizzato le nostre piccole comunità, sta crescendo anche in maniera virtuale. L'attenzione alla persona che magari è sola e allora una telefonata in più la si fa, oppure insomma altri piccoli accorgimenti che servono a manifestare una solidarietà che sta crescendo anche in un periodo particolarmente difficile.
E quindi è una solidarietà che speriamo rimanga anche dopo, no, Don Zaccara?
Sì, è una solidarietà che ha basi sicuramente cristiane, che supportano l'umanità già bella che caratterizza questi piccoli centri. Io nel messaggio che ho fatto durante la Settimana Santa alla mia comunità in via virtuale ho invitato a riflettere proprio sulle parole che diceva il padre del Papa Francesco durante la preghiera quel venerdì in una piazza San Pietro deserta, dove il Papa diceva è un tempo di scelta questo, e allora scegliere le cose necessarie rispetto a quelle superflue significa anche questo, l'attenzione all'altro è sicuramente necessario rispetto ad altre cose.
Va bene, io ringrazio i nostri ospiti di questa mattinata, Fra Giampaolo Cavalli, direttore dell'Antoniano e coordinatore di questo progetto sociale Operazione Pane. E diamo ancora l'indirizzo, Fra Cavalli.
Sì, il sito è www.antoniano.it.
E ringrazio anche Don Antonio Zaccara, parroco della parrocchia Maria Santissima degli Angeli in San Severino Lucano, in provincia di Potenza. Grazie e un abbraccio alla sua comunità.
Grazie a lei e buon lavoro a tutti e buona Pasqua.
Grazie, buona Pasqua. 11:54 in questo momento, tra poco trasmetteremo a mezzogiorno l'Angelus e la recita del Santo Rosario dalla Santa Casa di Loreto. Vi ricordo ancora la possibilità di mandare i vostri WhatsApp, i vostri SMS al 335 12 43 722. In prima linea torna domani, stesso canale, stessa ora.
Secret chord that David played, and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift. The baffled king composing hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you. And she tied you to her kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. Hallelujah. Floor. I used to live alone before I knew you. Seen your flag on the marble arch, but love is not a victory march. It's a cold and it's a broken heart. A God above, but all I've ever learned from love was how to shoot somebody.
In diretta dalla Santa Casa della Basilica di Loreto, trasmettiamo la preghiera mariana dell'Angelus.